Sicuramente conoscete la storia della Titanic, anche quel famoso film. Molto interessante, il costruttore di questa nave all'inizio del XX secolo, quando progettò la Titanic, riteneva essere la più grande e resistente nave mai costruita. Era così sicuro della sua opera che disse pubblicamente: neanche Dio potrebbe affondare questa nave. Come sappiamo, la Titanic affondò nel suo viaggio inaugurale, portando con sé naturalmente centinaia di vittime. Questa tragedia non solo è il risultato di errori tecnici, ma anche di un atteggiamento di arroganza e presunzione nei confronti di Dio. L'orgoglio umano aveva portato a credere che non ci fosse per l'essere umano limiti al nostro potere, dimenticando che Dio è il sovrano naturalmente su tutte le cose. Questa storia ci ricorda che l'orgoglio può portare naturalmente alla rovina. Proprio come accadde a Lucifero. Con Lucifero intendiamo Satana, il diavolo. Oggi rifletteremo sulla sua caduta e su come possiamo evitare di cadere nella stessa trappola, scegliendo invece l'umiltà e la sottomissione a Dio. Perché ciò che fece cadere Lucifero fu il suo orgoglio, perché non è stato sottomesso a Dio. Lucifero, l'angelo che un tempo risplendeva in cielo, è diventato il nemico di Dio e dell'umanità a causa del suo orgoglio. La sua storia non è solo un avvertimento per comprendere la gravità del peccato, ma ci insegna anche a vigilare su come egli tenta di farci cadere nello stesso errore, nello stesso peccato, il peccato di orgoglio in primis. L'orgoglio è una delle armi più insidiose del diavolo e il peccato, almeno con quello che le scritture ci rivelano, è il peccato per eccellenza. Questo messaggio ci aiuta a riflettere su quanto sia importante l'umiltà nella vita del credente e per la nostra vita spirituale. E io mi ci ritrovo continuamente a vedere quanto l'orgoglio prevale nella mia vita. E certamente il Signore ogni volta me lo fa vedere. Abbiamo la possibilità di chiedere naturalmente perdono. La caduta di Lucifero ci rivela appunto il pericolo dell'orgoglio nella nostra vita. Questo peccato, all'apparenza direi invisibile e sottovalutato, ha trasformato un angelo perfetto, perché lo era, nel nemico di Dio e naturalmente nostro. Ma il pericolo non si ferma qui. Oggi Satana utilizza l'orgoglio come una delle sue armi principali per farci continuamente cadere. E sapete una cosa? Funziona. È uno dei peccati che normalmente non sono così, diciamo, visibili o tangibili nella nostra vita. Però in qualche modo, quando noi ogni volta ci avviciniamo a Dio, specialmente in preghiera, ce lo mostra. Attraverso questo messaggio vedremo, primo, chi era Lucifero e come è caduto. Secondo, come Satana usa l'orgoglio per far cadere anche il credente. Terzo, come possiamo resistere e vivere nella vittoria di Cristo. E come abbiamo visto all'inizio, il tema è la caduta di Lucifero e il pericolo dell'orgoglio per i cristiani. Andiamo a vedere il primo punto. Chi era Lucifero e come è caduto? Noi abbiamo un testo biblico che certamente non parla in prima persona, però è sottointeso in qualche modo, e molti cristiani sono d'accordo con questo. Vediamo il testo di Ezechiele, capitolo 28, dal versetto 12 a 15. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Signore, Dio. Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, questo l'abbiamo letto, versetto 16, per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore, io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Ok, fin qui credo che sia abbastanza per capire che in verità questo testo, in un modo indiretto, parla di Lucifero. È chiaro che il testo, leggendo il contesto, è riferito a un re, però fa riferimento nello stesso momento a Lucifero. Allora, Lucifero era stato creato come il più glorioso degli angeli. Lui proprio era al cospetto di Dio, un protettore, un cherubino. Ci sono naturalmente nel mondo angelico delle gerarchie e i cherubini appartenevano a quella gerarchia più alta. Qual era il ruolo? Protettore, un angelo vicino alla presenza di Dio. I cherubini non facevano altro che proteggere la santità di Dio. Quali erano le caratteristiche di questo angelo? Era bellissimo, pieno di sapienza e onorato sopra tutti gli altri angeli. Lucifero era un angelo splendente, chiamato anche figlio dell'aurora, ma il suo desiderio di essere uguale a Dio lo ha portato naturalmente alla fine alla sua rovina. Cosa ci dice questo testo? Anche noi possiamo cadere in questo peccato. Quando Dio ci benedice con doni, specialmente nella Chiesa, con talenti o opportunità, dobbiamo ricordare che tutto viene da Lui e che il nostro scopo, qual è con il dono che Dio mi dà? Glorificare Dio, non glorificare se stessi, magari dire bravo, perché ci piace sentire questo, ma ogni cosa che Dio ci ha donato, e altrettanto a Lucifero, era quello di glorificare Dio. Anche i più grandi doni possono essere sprecati se non usati per la gloria di Dio. Noi abbiamo un altro testo che parla di questo angelo e sarebbe Isaia capitolo 14 dal versetto 12 a 14. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino? Astro mattutino intende esattamente questo angelo, figlio dell'aurora. Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Ecco la superbia, l'orgoglio di quest'angelo che voleva essere simile a Dio. E come ha fatto cadere l'uomo nel giardino Eden? Esattamente con questo principio. Essere uguali a Dio. Disse, se tu mangerai di questo frutto, sarete come Dio. E ha funzionato. Purtroppo, Lucifero non si accontentò di essere solo un servitore di Dio, ma desiderò essere come Dio. Quante volte ho sentito delle persone che mi hanno detto, io sono Dio a me stesso. Ich bin mein eigener Gott. Perché è radicato, è nel nostro DNA. Questo desiderio di innalzarsi al di sopra della sua posizione lo portò alla fine alla sua caduta. Sapete perché le persone, la cosa più difficile per convertirsi, cosa mi dicono le persone? Se ora io mi converto a Dio, non posso essere più quello che io desidero. Cioè vale a dire che l'orgoglio nella vita di una persona è il primo ostacolo a non umiliarsi, a riconoscere che sopra di me c'è Dio, il mio creatore, che nello stesso momento ha sacrificato Cristo per i miei peccati. In Ezechiele 28, versetto 17, dice «Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re». Vorrei presentare un paio di esempi che in questa maniera il diavolo lavora nella nostra vita. Elvis Presley, il re del rock and roll, è stato uno dei più grandi cantanti della storia e magari credo che lo possiamo confermare. Con un talento musicale straordinario, addirittura ancora oggi ci sono paesi dove si sono creati dei club di Elvis Presley. Yeah? Cioè ancora, diciamo, lui nella vita di tante altre persone vive. Cresciuto in una famiglia cristiana, Elvis iniziò a cantare nel coro della chiesa. Tuttavia, con il crescere della sua fama, del suo talento e dono dato da Dio, lui si è allontanato da Dio, ricercando il successo nella vita mondana e negli eccessi. Noi sappiamo un po' la vita, per chi l'ha seguito un po'. Nonostante avesse iniziato con umiltà e riconoscendo Dio come fonte del suo dono, finì per vivere una vita di orgoglio e disordinata che portò alla sua tragica morte all'età di 42 anni. John Lennon, uno dei Beatles, nel 66, John Lennon, uno dei membri dei Beatles, fece una dichiarazione controversa. Siamo più popolari di Gesù Cristo. E questo commento fu visto come una manifestazione di arroganza e provocò forti reazioni in tutto il mondo. Cosa è successo con quest'uomo? Negli anni seguenti Lennon visse momenti difficili, confusionali, pieni di depressione, attacchi alla sua sicurezza personale e molti interpretarono, e credo con ragione, le sue difficoltà come una conseguenza del suo orgoglio e della sua mancanza di rispetto verso Dio. Questo è esattamente quello che vuole Satana nella nostra vita. L'orgoglio può farci perdere di vista il nostro scopo principale, glorificare Dio. Dobbiamo chiedere a Dio di rivelarci ogni traccia di orgoglio e di trasformare i nostri cuori. Dobbiamo continuamente autoesaminarci, essere autocritici con noi stessi, perché è l'unica maniera. E l'orgoglio, il peccato di orgoglio è così subdolo che non si riconosce subito. E questo è il pericolo. Ma questo è anche un vantaggio per il nemico che lo usa nella nostra vita. In Isaia 14, versetto 15 dice: invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità della fossa. Certamente con questo orgoglio ci fu una conseguenza. Lucifero fu cacciato dal cielo, perdendo la sua posizione e la sua gloria. Non solo, il suo peccato portò divisione e ribellione, trascinando con sé, sapete, un terzo del mondo angelico. Cioè lui si portò un terzo del mondo angelico, che oggi sono i demoni che funzionano, sono al servizio del diavolo. E questo ce ne parla l'Apocalisse, capitolo 12, versetto 3 e 4, che dice: apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso, che sarebbe Satana, che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda, fate attenzione, trascinava la terza parte delle stelle del cielo. Le stelle del cielo sono gli angeli, e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito. E qui l'Apocalisse ci dà un'indicazione, appunto, cosa fa Satana con un terzo che si è trascinato dietro. Lucifero fu cacciato dal cielo e divenne Satana, il nemico di Dio e dell'umanità. Da angelo di luce lui divenne cosa? Il principe delle tenebre. La caduta di Lucifero, descritta in Isaia 14, è probabilmente la stessa alla quale Gesù si riferì quando disse in Luca capitolo 10, versetto 18, ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Cioè, nel senso di dire, io ero prima e vedevo cosa succedeva anche con questo angelo. Questo ci dimostra che l'orgoglio non solo ci allontana da Dio, ma ci conduce alla distruzione. La caduta di Lucifero è un avvertimento per tutti noi. Quando permettiamo all'orgoglio di governare il nostro cuore, perdiamo la comunione con Dio e ci mettiamo sulla strada della rovina. Sapete perché della rovina? Perché Dio resiste all'orgoglioso e dà grazia all'umile. Cioè, prima o poi, anche se magari apparentemente sembra che l'orgoglioso va avanti, il Signore prima o poi lo fa cadere, perché il Signore resiste. L'orgoglio non solo ci allontana da Dio, ma ci isola dalle altre persone. Le nostre relazioni possono essere distrutte se cerchiamo di prelevare sugli altri. Quante volte abbiamo detto: ma guarda quanto è orgoglioso questo tipo. Cioè, con queste persone in verità non vogliamo avere a che fare. Però sapete qual è il problema? Che noi vediamo l'orgoglio degli altri e non vediamo il nostro. Andiamo al secondo punto: come Satana usa l'orgoglio per far cadere noi. Lucifero non si è fermato alla sua caduta, ma ha deciso di trascinare l'umanità con sé. Cioè, vale a dire, se l'orgoglio lo ha fatto cadere, allora lui usa questa strategia e dice: se l'orgoglio ha funzionato in me, che sono caduto, allora sicuramente funzionerà anche nella vita delle persone. L'orgoglio è una delle sue armi preferite, perché spesso il peccato d'orgoglio non viene riconosciuto immediatamente, perché si manifesta in modi sottili. Andiamo a vedere un po' in dettaglio. Satana incoraggia la fiducia in se stessi invece che in Dio. Satana vuole che pensiamo di non avere bisogno di Dio. Questo è una cosa scontata. Quante volte ho sentito dire, non è che Dio mi manda la busta paga dal cielo, devo essere io con le mie forze ad andare a lavorare. Però queste persone dimenticano che se il Signore non ti dà la salute, non ti dà un lavoro, non puoi andare a lavorare e tantomeno guadagnare soldi. Yeah? Questa è pura arroganza e orgoglio. L'orgoglio è una delle sue armi preferite e la usa. Ci spinge a confidare nelle nostre forze, nelle nostre capacità e nelle nostre risorse. Facciamo una prova. Quante volte capita che quando ci troviamo in qualche difficoltà, cerchiamo noi di fare il possibile, di cercare come magari uscirne fuori, come si dice in tedesco, einpacken und losgehen, no? E quando vediamo che non funziona, cosa facciamo poi? Come l'ultima carta andiamo dal Signore e diciamo, Signore, se tu puoi, aiutami. Però intanto ci ho provato io. L'orgoglio può essere scambiato come carattere forte o fiducia in se stessi. Ci sono delle culture dove l'orgoglio è visto positivo, miei cari. Ora, non voglio entrare troppo nei dettagli, ma il sud dell'Italia, è quella parte meridionale più orgogliosa, secondo me, di qualsiasi altra regione in Italia. Cioè proprio ce l'abbiamo nel sangue, quell'orgoglio dove veramente arriviamo a degli estremi che dopo ci pentiamo di aver fatto delle cose. Solo un esempio. In Proverbi capitolo 3, versetto 5 e 6 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Il Signore ci consiglia: confida in me e non in te. Un cristiano che non sente il bisogno, ascoltate bene, un cristiano che non sente il bisogno di leggere la Bibbia e di pregare perché crede di poter affrontare da solo la vita cristiana, è sulla buona strada verso la caduta spirituale. E sapete qual è il peggio? Che lui stesso non si rende conto. A volte noi pensiamo che non abbiamo bisogno, ci sentiamo abbastanza forti, spirituali, di affrontare, però tu non puoi con le tue forze affrontare il diavolo quando viene a tentarti. Puoi solamente resistere leggendo la parola di Dio e pregando. Ecco il consiglio che il Signore ci dà. Un secondo pensiero, cosa fa il nemico? Promuove rivalità e gelosia. L'orgoglio ci porta a confrontarci continuamente con gli altri, cercando di non essere inferiori. Cioè nessuno di noi piace essere inferiori, perché essere inferiori significa prendere una posizione umile. E a noi l'umiltà non piace, perché non piace di natura. Può solo piacere quando un figlio di Dio si sta umiliando nel cospetto di Dio, perché lo riconosce e sa quanto è necessario essere umili davanti a Dio. In Giacomo capitolo 3 versetto 16 dice: infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Una comunità cristiana in cui alcuni membri competono per avere il ruolo più visibile e influente, questo porta divisioni e contese. E qui potrei raccontarvi una serie di testimonianze dove veramente c'è una tale competenza di fratelli per prendere il posto del pulpito. Una cosa incredibile, ma vero. Cosa fa il nemico? Ci spinge fingendo una falsa umiltà. Può essere possibile questo? Sì. Satana può farci sembrare umili esteriormente, mentre dentro il nostro cuore desidera, cosa l'uomo? Approvazione e gloria. Leggiamo in Seconda di Corinzi, capitolo 11, versetto 14 e 15, non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Per cui anche ministri, anche persone apparentemente di Dio hanno l'apparenza di essere umili. Però il Signore conosce i nostri cuori. Una persona che serve in chiesa non per amor di Dio, ma per ricevere applausi e riconoscimenti dagli uomini, è caduto sotto l'influenza del nemico. Ripeto, il Signore dice: ogni cosa fatela per la gloria di Dio. Ogni cosa, qualsiasi cosa. Perché qualsiasi cosa che noi facciamo per il Signore, con il Signore, è un dono che Lui ci ha dato. I doni ci sono stati dati per il servizio e per il beneficio della Chiesa, però è qualcosa che ti è stato dato affinché possa avere il suo beneficio per la Chiesa, per cui non hai tu nessun merito. Se il Signore ha dato ora un dono, è per metterlo al servizio della Chiesa. È difficile a volte riconoscere l'orgoglio nella propria vita, invece è facile vederlo nella vita dell'altro. È vero o no? L'orgoglio ci porta a concentrarsi in noi stessi, il che rende difficile vedere i nostri difetti. L'orgoglio subdolo, quello nascosto nella vita di un cristiano, si manifesta in modi meno evidenti rispetto all'arroganza, che è più visibile. A volte magari diciamo: ma guarda quanto è arrogante questa persona, perché si vede di più. Invece l'orgoglio, miei cari, è difficile riconoscerlo. Il nemico ci spinge all'autogiustificazione. Cosa intendo con questo? Un cristiano può sviluppare l'abitudine di giustificarsi continuamente, ritenendo di essere più giusto rispetto agli altri. Questo si manifesta in atteggiamenti come confrontarsi agli altri con un senso di superiorità spirituale. A volte sapere anche abbastanza della Bibbia ci può rendere orgogliosi e non un bene. L'orgoglioso si ritiene più meritevole delle benedizioni di Dio a causa delle proprie opere, invece di riconoscerle come dono della grazia. Cioè è come se ora l'orgoglioso, compiendo delle opere, si aspetta dei meriti, non solo da parte dei fratelli ma anche da Dio, perché sta facendo. Invece cosa dice il Signore al servo? Dice: tu sei un servo inutile, quando hai fatto il tuo servizio, alla fine il padrone non ti deve dire: siediti e mangia insieme a me. Hai fatto il tuo dovere. Confrontarsi agli altri è una continua lotta dove veramente alla fine prevale l'orgoglio, perché vogliamo essere sempre più superiori. Questo lo vediamo nella parabola del fariseo e del pubblicano, vero? Questa parabola, magari Luca 18, è possibile mettere Luca 18? Luca 18, versetto 9 a 14. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. Cioè nessuno lo vedeva, pregava dentro di sé: Oddio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, indicando a quell'uomo. Io digiuno 2 volte la settimana, vedi? Qui sta presentando le sue opere. E 2 volte la settimana pago la decima su tutto quello che possiedo.
Luca 18.
Ma il pubblicano, cioè in poche parole il fariseo, cosa si aspettava? Che Dio lo lodava. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Cosa vediamo in questo? Umiltà. Umiltà riconoscendosi che davanti a Dio non siamo niente, siamo dei peccatori. Vediamo un altro punto che il diavolo ci spinge al desiderio nascosto di riconoscimento. Anche nel servire Dio un cristiano può essere mosso dal desiderio di essere visto e lodato dagli altri. Anziché servire con un puro spirito di umiltà. E questo lo si nota quando, per esempio, chiediamo com'è andata, no? Abbiamo fatto una cosa, allora vogliamo l'approvazione di un altro e diciamo: me, come ti è sembrato? Perché? Perché chiediamo questo? Perché voglio l'approvazione, voglio dall'altro sentire com'è andata. Cercare l'approvazione per le proprie azioni in chiesa non è altro che ricercare appunto l'orgoglio. Come ci sentiamo quando il proprio contributo non viene riconosciuto? Tu fai tanto, magari anche in casa, nella chiesa, magari ovunque tu stai facendo tanto, ti stai sacrificando, però nessuno lo nota, nessuno ci fa caso, nessuno viene a dire: uè, super, come ti senti? Ti senti messo da parte? Ti senti offeso perché non viene riconosciuto? Ricordiamo le parole che l'Apostolo Paolo ha detto: ogni cosa che fate, fatela per la gloria di Dio. Cioè vale a dire che è Lui che vede ogni cosa. Che cosa mi interessa a me? Quello che Lui vede o quello che vedono gli altri di me? Gesù ammonisce dicendo in Matteo capitolo 6 versetto 1: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. C'è un altro passo dove dice il Signore Gesù: quello che la tua mano sinistra fa, non fatelo o non farlo sapere alla mano destra. Cioè, in poche parole, quello che fai, fallo, perché il Signore vede la motivazione del tuo cuore. Un altro particolare dove il nemico ci spinge è quell'orgoglio nell'umiltà apparente. Si manifesta quando si cerca di apparire umili agli occhi degli altri, ma interiormente si prova un sottile compiacimento di questa umiltà. Qualcuno ha detto: io sono orgoglioso della mia umiltà. Un esempio: quando magari sentiamo dire: non lo faccio per vantarmi, ma ho aiutato tante persone. Sebbene apparentemente umile, cerca segretamente riconoscimento e approvazione dagli altri. Parlare spesso dei propri limiti o errori può essere un'indicazione solo per ricevere rassicurazioni o delle lodi. Un altro esempio: non credo che questa presentazione sarà buona, forse dovrei non farla, ho sempre avuto difficoltà a parlare in pubblico. Invece vogliamo sentirci dire: ma no, sei bravissimo a fare questa presentazione, tutti ti ammirano quando parli, ogni cosa che fai, se non è per la gloria di Dio, e qui possiamo provarci, lascia perdere. se alla fine non siamo coscienti che lo stiamo facendo per la gloria di Dio, lascia perdere. Perché si cade nel peccato dell'orgoglio. Un altro pensiero, mancanza di ascolto e disponibilità per essere corretto. L'orgoglio subdolo può portare una persona a credere di sapere già tutto o di avere sempre ragione. Infatti, questo lo si nota, che quando una persona sta per correggerti o magari di dirti qualcosa, la interrompiamo, come se già non c'è bisogno di quella correzione, perché io già so tutto. Una tale persona è incapace di accettare consigli, correzioni e nuovi insegnamenti. A volte magari stiamo, forse per abitudine, dando una correttezza e già l'altro mi interrompe, come se ti fa capire non c'è bisogno che me lo dici perché già lo so. Può manifestarsi come resistenza a sottomettersi alla guida spirituale in una chiesa. E noi abbiamo anche conosciuto delle persone in chiesa che di umiltà non ce n'era per niente. Quando si è cercati di correggere, di dare un consiglio, non si è per niente accettato. Anzi, si è visto veramente una certa contraddizione. Magari ti senti dire: ma chi crede di essere per insegnare a me come mi devo comportare o quello che devo fare? Un altro punto, critica verso gli altri. Un cristiano può sviluppare un atteggiamento di giudizio focalizzandosi sui difetti altrui, però ignorando i propri difetti e peccati. Questo può derivare da un senso di superiorità spirituale. Ripeto, spesso il problema è che non lo riconosciamo, non lo vediamo, a meno che non veniamo alla presenza del Signore e il Signore fa luce nel mio cuore che è pieno di tenebre. Allora il Signore ci fa vedere questo peccato così sottile. Infatti Gesù dice in Matteo capitolo 7 versetto 3: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? L'orgoglio subtolo si manifesta quando un cristiano pensa di poter affrontare tutto da solo, senza la necessità di chiedere aiuto a Dio o di coinvolgerlo in qualche maniera. Come possiamo, terzo punto, come possiamo resistere e vivere nella vittoria di Cristo Gesù? Abbiamo l'esempio per eccellenza, Gesù Cristo. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 all'8, leggiamo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Dove Lucifero cercò di elevarsi, Cristo scelse cosa? Di abbassarsi. Per questo Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni nome. E questo principio, cari miei, questo è un insegnamento forte anche per la nostra vita spirituale. Se noi scegliamo di essere umili, il Signore a suo tempo, dice, ci innalzerà. Questa è una lotta che in verità il nemico cerca di alimentare il nostro orgoglio nella nostra vita. Però ripeto, il Signore resiste ai superbi, agli orgogliosi e innalza gli umili. Cristo ci insegna la vera grandezza e la vera grandezza si trova nell'umiltà e nel servire gli altri. Dove vediamo questo esempio di Gesù quando lui si abbassa e serve gli altri, se non quando lavò i piedi ai suoi discepoli, vero? Cosa ha fatto? Lui si doveva inchinare, si doveva abbassare. Il Signore del cielo e della terra, il Creatore, l'Iddio Onnipotente, si è abbassato. Ma chi credi di essere tu e io? Riflettiamo un po', ma chi credi di essere? Chi crediamo noi di essere? In verità noi non siamo assolutamente niente. Non possiamo essere paragonati a niente se vediamo la grandezza di questo universo e la grandezza di Dio. Eppure c'è una tale presunzione, un tale orgoglio che quando noi cerchiamo in qualche modo di far capire all'altro guarda che stai sbagliando, guarda che è superbia, è arroganza questa, addirittura l'altro si infuria ancora di più, perché non vogliamo prendere questo atteggiamento di bassezza. Egli, il Figlio di Dio, si abbassò per mostrare cosa significa essere veramente grandi. Dove dimostra Dio e il Signore Gesù la sua grandezza? Nell'abbassarsi. In Giacomo capitolo 4 versetto 6, un versetto che abbiamo spesso citato, Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli uomini, per cui Emanuele ricerca questa grazia, continua a farlo. Quando riconosciamo la nostra dipendenza da Dio, riceviamo la sua grazia per affrontare ogni tentazione. Il Signore ci chiama a resistere al diavolo quando noi veramente abbiamo fede in Lui. Quando il diavolo tentò Gesù nel deserto, come ha resistito al diavolo? Sta scritto. Il Signore usa la parola di Dio e la parola di Dio è quella nostra protezione per essere veramente preservati dall'orgoglio. Voglio concludere. La caduta di Lucifero è un avvertimento per noi. L'orgoglio ci separa da Dio, ci isola dagli altri e alla fine ci conduce alla rovina. Ma grazie a Cristo possiamo vivere nella vittoria, camminando in umiltà e dipendendo dalla grazia di Dio. E questo è un invito a te e a me. Chiediamo al Signore di esaminare i nostri cuori e di rivelare qualsiasi traccia di orgoglio, anche quell'orgoglio che in noi funziona in un modo così sottile che non lo riconosciamo. Preghiamo di avere uno spirito umile e seguire niente altro che l'esempio di Gesù. Il Signore Gesù non si è privato di dimostrare la sua umiltà. Lo ha fatto, si è abbassato. Non permettiamo a Satana di trascinarci con lui nella caduta. Esamina costantemente la tua coscienza. Chiedi allo Spirito Santo di rivelare atteggiamenti nascosti di orgoglio. Chiediti continuamente, sto agendo per la gloria di Dio o per mio tornaconto? Concludo con questa breve testimonianza. Un leader di una chiesa, un anziano, un pastore, ha raccontato: mi sono reso conto che il mio servizio era diventato una fonte di orgoglio. Mi preoccupavo più di fare bella figura davanti agli altri che di cercare la volontà di Dio. Solo quando mi sono ritirato per un periodo di silenzio e preghiera ho capito quanto il mio cuore si fosse allontanato dall'umiltà. Che Dio ci benedica.